Guido, stiamo facendo un caffè?
Facciamoci un caffè.
Qual è la tua canzone preferita del momento?
A me piace tutto l'universo obbedisce all'amore. La conosci?
Sì, quella versione di Battiato e Carmen Consoli.
Sì.
Però è difficilissima da capire.
Guarda te, guarda che ho fatto, vabbè tanto. No, mi piace quella in questo periodo. Quando dice, come facciamo? La poi dice, tenere nascosta la nostra intesa. Ed è in certi sguardi, dai, però cantala la tua.
Non sono stonata, però poi dice, tutto l'universo
obbedisce
all'amore. Ma scendo il caffè.
Chi sono gli slegati? Chi siamo? Fondamentalmente siamo persone che hanno una voglia pazza dell'altro e però anche una pazza paura. Siamo persone che all'amore chiedono troppo? Troppo poco? E chi lo sa? Bisognerebbe conoscere le nostre emozioni e le nostre ragioni, soprattutto quando mancano. E magari capiresti che, da qualche parte, nel tuo fondo magico e tremendo, slegato lo sei anche tu. Slegati lo siamo proprio tutti. Nessuno escluso. Sono Chiara Gamberale e questo è un podcast di Cora Media. Si chiama Gli Slegati.
This episode is brought to you by Hill's Pet Nutrition. Every shelter pet deserves a second chance, and you're making it possible for thousands of them every day. Because when you feed your pet Hills, you help feed a shelter pet, which helps make them healthy, happy, and more adoptable, changing their life forever. So they can change yours. Over 14 million shelter pets fed and adopted. Science did that. Visit hillspet.com/podcast to learn more.
Oggi, qui in camera mia, non sono da sola. Però presto saprete perché, però prima di raccontarvi ho bisogno di una premessa. Perché se c'è una cosa che proprio mi manda i pazzi, è essere un'amica, io me lo devo dire, pressoché perfetta, cioè io proprio ci so giocare all'amicizia, e invece in amore non arrivo mai alla sufficienza, cioè faccio scelte sbagliate, investimenti assurdi, chiedo troppo, parlo più di quanto ascolto, sento più di quanto bisognerebbe sentire, insomma un disastro. Perché? E perché, l'abbiamo già cominciato a dire fra le righe dei nostri discorsi, l'amore inevitabilmente chiama in causa il bambino che siamo stati. E quel bambino quasi sempre è un disturbato, è un traumatizzato, quantomeno ferito, quantomeno piuttosto ferito. Tanto che, se ci pensate, quando un amore comincia, sembra finalmente sempre arrivato il risarcimento per quel bambino. L'abbraccio dato proprio come chiedeva lui, che aspettava e che non è arrivato. Questo lo dice molto bene Bruno Bettelheim in quella Bibbia imprescindibile che è L'amore non basta. Dice, ecco, l'unica maniera per riparare gli strappi della nostra infanzia è instaurare nel corso della nostra vita relazioni nutritive profonde. E però, se quando l'amore comincia e sembra funzionare, è il premio di quel bambino che siamo stati, quando l'amore finisce o va a scatafascio, è sempre la sconfitta di quel bambino. E l'amicizia, invece, forse proprio perché non lo chiama direttamente in causa quel bambino, magari non lo salva da se stesso, ma lo può consolare. Chissà, io me la sono spiegata un po' così. Fatto sta che io me lo ricordo come fosse ora, come fosse oggi. Era il 97, avevo 20 anni precisi, studiavo a Padova e mi ricordo esattamente che sono tornata nel mio monolocale, che era fra l'altro pieno di scarafaggi. Questo è proprio un ricordo molto, molto forte, perché c'era una moquette vecchissima, però vabbè, questo è un altro discorso. Quella sera accendo la televisione mentre stavo cenando e dico, ma e questo che cos'è? Era Friends, era tipo la seconda puntata, io sono entrata subito dentro Friends e subito ho detto ma questo è il paradiso, cioè già a 20 anni, oggi ne ho 43, più che una serie televisiva dove si celebrava la possibilità dell'amore, a me ispirava in maniera assoluta quella dimensione lì, cioè sei amici che di fatto vivevano insieme. Ecco, per me quello istintivamente era il migliore dei mondi possibili, tant'è che devo dire che se naturalmente come tutti tifavo per Ross e Rachel, perché appunto mi sembrava che la situazione rimanesse in famiglia, rimanesse lì, o comunque niente togliesse a quel tipo di equilibrio, sarà che appunto sono slegatissimi Ross e Rachel, perché davvero mentre si legano qualcosa si slega, mentre si slegano però è evidente la potenza del loro legame. Ecco, quando invece è cominciata la storia fra Chandler e Monica io ci sono rimasta male, cioè, ho detto ma non è che adesso si mette tutto a rischio, non è che adesso questi due che stanno insieme invece sono legati e basta, rovinano tutto? Parlo appunto naturalmente di non di ideologie, questo è bene dirlo, perché quello che mi ha molto colpito chiacchierando con Marco e con Francesca nei primi due podcast degli Slegati, e forse ha colpito anche a voi, ci pensavo proprio stanotte. Voi direte dormi la notte? No, non ci riesco, quindi ecco, penso in questo momento, penso a noi Slegati. Mi ha colpito molto che entrambi avevano il bisogno di dire la nostra storia è la nostra storia, noi non vogliamo dettare regole a nessuno, per carità, questo è quello che abbiamo saputo fare col miscuglio di desideri e paure che ci portiamo dentro. E mi piacerebbe che lo stesso rispetto fosse dato dai nuclei più tradizionali verso i modelli più alternativi. Ecco, questo è proprio un desiderio che ho, perché stiamo andando a parlare di un altro modello slegato, di un altro modo slegato e però profondissimo di volersi bene, di dire noi, di uscire dall'io e di fare noi. Chi vi parla è una persona che vanta due convivenze davvero felici nella sua vita con tale Carlo e tale Michele, che però sono miei amici, con cui non c'era niente di sentimentale, di sessuale, proprio amici fraterni con cui in due diversi momenti della mia vita io ho diviso questa casa, proprio questa da cui vi sto parlando. Una casa che prima della primavera del 2020 era proprio un porto di mare, nel senso che appunto la mia famiglia sono i miei amici, e io li chiamo gli animali dell'arca senza Noè, perché appunto non c'è nessun principio se non quello del volersi bene. Io ne ho scritto diverse volte in diversi miei libri, e per esempio ecco qua c'è una pagina che racconta molto bene chi sono, chi siamo, il nostro modo di volerci bene. Così Lidia, che sarebbe il mio alter ego, si era imbarcata su quell'arca senza Noè, bloccata da un'eterna tempesta nel mare che separa la vita immaginata dalla vita quella vera. Un'arca dove si era sorpresa di trovare altri animali della sua stessa razza, passeggeri in fuga da un sogno che li aveva traditi e alla ricerca di una promessa che non sapevano nemmeno loro quale fosse. Persone ferite, confuse, convinte sotto sotto di non avere fatto le vaccinazioni giuste per resistere, una volta che l'arca fosse attraccata definitivamente al porto della vita quella vera. E se stare sempre insieme fosse sbagliato, si domandavano a turno. Se ci desse la sensazione di avere già una famiglia e dunque l'ennesima scusa per non provare davvero a costruircene una? Se la complicità che ci lega non fosse una salvezza, ma una sciagura? Magari era così. Magari, condividendo fatiche, in realtà autorizzavano timori. Però come faremmo a sopportare questa traversata, altrimenti? Si diceva Lidia. Ci butteremmo in mare e torneremmo a nuoto verso la vita immaginata, se ognuno di noi fosse l'unico animale della sua razza. E invece, di animali ce ne sono parecchi, non parecchi, però insomma ognuno poi trova quelli con cui si sente a casa sulla stessa arca, e oggi appunto, dato l'argomento, non potevo che chiedere di venire qui a uno dei miei animali dell'arca preferiti, che ci mette il nome non solo ma anche il cognome, Valentina Farinaccio. Dico il cognome perché è una bravissima scrittrice. Ciao Vale, eccola. Ciao, cara, qua.
Ciao.
Allora, io e Valentina siamo sulla stessa arca, cominciamo a dire questo.
Decisamente siamo... sì.
ecco, siamo, ci siamo incontrate in questa traversata. E Valentina, tu per quanti anni hai convissuto felicemente?
Allora, io ho convissuto felicemente, cioè posso dire che la più riuscita convivenza, sì, della mia vita è stata quella con Emanuele, uh-huh, è stato il mio coinquilino per 6 anni, quasi 6 anni.
In che età?
Dai 26 ai 31, sì, dai 26 ai 31.
Ecco, perché questo dobbiamo dirlo, di solito vivere con gli amici è qualcosa che si fa nel periodo dell'università, no? Di solito, ecco, questo, quello è il periodo. Io poi l'ho fatto finché non è nata mia figlia, quindi fino ai 40 anni, e tu, ecco, eri ben laureata, ecco,
sì,
a 26
sì,
anni avevi finito il tuo percorso.
Ho convissuto anche durante l'università, però questa è stata proprio la convivenza a due, quella in cui, sì, si sperimenta proprio una relazione familiare, quindi...
Quello che di solito si fa, ecco, diciamo che nel momento in cui si finisce il proprio percorso di studio, si comincia a lavorare, dice adesso sì, ora sono pronta per andare a vivere col fidanzato, e invece...
invece no. Abbiamo trovato un degno sostituto.
E dove l'hai conosciuto tu Emanuele?
Emanuele è un musicista, uh-huh, e quindi io, dato che in quel periodo scrivevo di musica, mi occupavo di musica, l'ho intervistato dopo un concerto, siamo diventati amici insieme anche ad altre persone. A un certo punto ci siamo trovati che entrambi cercavamo una casa a Roma.
Perché tu, allora diciamolo, sei nata a Campobasso?
Sono nata a Campobasso, ho fatto l'università a Perugia, uh-huh, una volta che ho finito l'università mi sono trasferita a Roma per frequentare l'Accademia di Giornalismo specializzata in critica musicale, uh-huh. E nel corso di questo primo anno di accademia non è andata bene la sistemazione che avevo trovato, quindi c'era il bisogno di trovare un'altra casa. Mentre cercavo quest'altra casa si è stretta l'amicizia con Emanuele, che mi ha detto: ma perché non la cerchiamo insieme questa casa? Io devo dire,
ecco,
non
frase che se ti dicesse qualcuno con cui stai insieme
i film subito,
sì, no, ah, no, ti trema la vita, ti trema il cuore, ti trema, certo, tutto, e invece c'è solo entusiasmo. Già qui c'è una prima differenza,
certo,
no? Dire ah sì, che bello, no?
Entusiasmo e praticità,
e praticità.
È una scelta pratica, è una scelta subito efficace, quindi io non ci ho pensato neanche un momento e ci siamo anche trovati d'accordo immediatamente sulla casa, nel senso che ne abbiamo viste 2, 3, alla quarta insieme abbiamo detto è questa,
è proprio questa,
è questa,
e l'affittuario ti ricordi, avrà detto ma che bella coppia, una coppia meravigliosa, la... così da...
perché... una signora a cui abbiamo dovuto far capire nel corso dei 6 anni, cioè per lei noi siamo ancora una coppia, secondo me lei non ha mai capito.
Però c'erano due
cosa.
Camere da letto,
due camere da letto distanti proprio ai lati opposti del corridoio, una casa molto grande, devo dire questa è una prerogativa importante, camere appunto da un lato all'altro del corridoio,
e quindi poi dividendovi l'affitto era pure possibile permettervela la,
esatto,
casa così,
sì, sì, sì. Poi era una casa leggermente fuori Roma, in un quartiere,
ecco,
di Roma che si chiama Quarto Miglio, e guarda, io tuttora un po' mi emoziono quando ne parlo, perché hai presente quando ti viene proprio in mente il periodo felice della tua vita? E soprattutto quella è stata casa mia, perché quando si vive fuori, no? È difficile trovare un posto da chiamare casa, veramente, un appartamento in cui uno si riesca a sentire a proprio agio davvero. E quella casa è stata proprio la nostra casa.
Da che cosa era data, secondo te, questa specie di pace?
Dall'intimità che siamo riusciti a costruire, che però non aveva... dall'intimità e dalla libertà, ecco. Noi abbiamo vissuto quella
che
casa...
Che sono due dimensioni che a volte, poi, quando convivi con qualcuno con cui invece stai insieme, perdi.
Eh sì, sì, perché ti senti sempre un po'...
O forse una va a discapito dell'altra addirittura, no?
Sì, secondo me quando si vive con un compagno, io poi subito dopo sono andata a vivere con un compagno, però diciamo...
Quanto è durata la convivenza col tuo compagno?
Diciamo effettiva 3 anni.
La metà?
Sì, la metà.
Quindi l'esatta metà. E poi
però
sulla qualità...
Però stavamo già insieme mentre io vivevo con Emanuele, cioè io l'ho conosciuto, il compagno con cui sono stata per 8 anni, io l'ho conosciuto un mese dopo aver preso casa con Emanuele.
Era
quindi,
geloso?
No, per niente, ma in questo menage nessuno era geloso dell'altro, anche lui ha avuto delle fidanzate mentre noi abbiamo convissuto, riuscivamo sempre, guarda, lo so, sembra sembra assurdo, no? Perché non ci può essere tanta perfetta felicità in una vicenda reale. Invece c'era, non ci sono mai stati spigoli da dover smussare. È sempre
quando
stato...
hai capito, Vale, che proprio fra voi non sarebbe potuto succedere niente?
Il primo giorno.
Di convivenza?
Sì, la mattina, guarda, tra l'altro noi ci ridiamo tuttora perché siamo comunque ancora molto amici.
Ecco, cosa che purtroppo capita raramente fra persone che sono state davvero insieme.
È vero, eh? È vero. No, invece con Emanuele restiamo molto amici, molto in contatto. E la mattina che ci siamo svegliati per la prima volta in casa insieme, io mi ricordo che lui adesso magari si arrabbierà, si ascolterà, vabbè. Comunque, lui si è svegliato, è venuto a bussare alla porta della mia camera. E io ho detto entra, ero sveglia già, lui è entrato ed era così vestito, aveva dei calzettoni di spugna fino al ginocchio, no? Quelli lì con la scritta sport, infilati nelle champ, avete presente le scarpe quelle da piscina, diciamo, la maglietta bianca infilata nelle mutande dentro, quindi con queste due alette che uscivano e basta, e non aveva pantaloni.
Sì, no.
E io l'ho guardato e ho detto, ecco, la nostra sarà una relazione perfetta perché tra di noi non ci sarà mai, mai niente.
Ma Valentina, però perché? Mettiamolo subito, cioè, allora affrontiamo subito la questione. Che cosa succede alle vite se i corpi invece, se arriva l'elemento sessuale, perché poi ci impazzisce? Perché? Cerchiamo di capirlo insieme. Perché a un amico che vive con noi non direbbe mai però oggi la spazzatura la butti tu, lo sputo, con quel tono lì. Cioè, l'abitudine di vedere nuda una persona, perché ci toglie tanto rispetto nei confronti di quella persona alla lunga? Perché attenzione, inizialmente invece c'è il mistero del corpo dell'altro. La butto io la spazzatura? Ma che davvero? Ma che
no,
esiste
amore,
la spazzatura?
Io, ma no, la volgarità. Che volgarità.
Ma tu figurati se devi pensare a queste cose. Che cosa succede?
Ma guarda, non so esattamente cosa succede, però... io penso che il rapporto d'amicizia si protegge rispetto al rapporto amoroso perché non include la paura. Cioè l'amore quasi sempre noi lo viviamo con quel sentimento di paura che è la paura di essere lasciati, essere abbandonati, la paura di non saper lasciare o abbandonare qualora le cose non andassero come noi immaginiamo, no?
Ecco, allora torna in gioco quel bambino ferito,
esatto,
di cui parlavo.
Esatto, infatti ti ascoltavo e pensavo di essere profondamente d'accordo con quella riflessione.
Beh, tu hai scritto
amore,
un libro... straordinario al proposito, La strada del ritorno è sempre più corta, e dove proprio di questo si parla, no? Di come l'abbandono, come siamo stati abbandonati da piccoli, forse ancora di più di come siamo stati amati da piccoli, condiziona poi le nostre relazioni.
Esatto.
Come abbiamo percepito di essere stati abbandonati da piccoli?
Io dico sempre che la relazione più importante della mia vita io l'ho avuta con una assenza pesantissima, che è quella di mio padre, ovviamente, che è morto quando io avevo un anno, quindi ovviamente crescere col rumore che fa quella mancanza è proprio anche quella una relazione. E quindi succede che poi, appunto, come dicevi tu in apertura, quando magari parte una relazione amorosa, sì, il cuore festeggia, no? Perché sente che
adesso
quel
allora
vuoto...
avrò risarcito.
Esatto.
Certo.
Poi però subentra sempre, quasi sempre, la paura che quella cosa si interrompa, che quella cosa fallisca. E in amicizia invece no. Non so perché, però io...
Ma forse appunto per quello che dicevo poco fa, perché l'amico non è che non c'entra niente col bambino che siamo stati, anzi lo consola, ecco, però non lo fa sentire messo a rischio, perché ad esempio
in pericolo
tu,
mai, sì, mai in pericolo.
In tutti quegli anni di convivenza, tanti, 6 anni di convivenza felice, poi pochissimi possono vantarli, con Emanuele tu ti sentivi libera, hai detto prima, quindi eri sicura dei tuoi gesti, non sì. Avevi insicurezza, mentre invece nel momento in cui... Ma tu sei andata subito... perché è finita, fra l'altro, scusami, con Emanuele?
Emanuele è finita nel dramma, nel senso che ci hanno aumentato l'affitto e io non potevo più permettermi quella casa, quindi sono prima andata via io ed è stata stato terribile, perché lasciare quella casa era proprio lasciare una parte di vita, era proprio uscire da una fase della mia vita molto importante, molto piena, molto appunto felice. E mi ricordo questi messaggi struggenti che mandavo a Emanuele: mi mancherai, sei stato la mia famiglia, lo sarai sempre. Cioè, è stato veramente un gesto molto pesante da smaltire, quello di andarmene da quella casa. E soprattutto quello, poi questo momento ha incrociato un altro momento cruciale della mia vita, perché era il momento in cui stavo con un ragazzo da 5 anni che viveva da solo, e quindi aspettavo la famosa domanda: vabbè, vieni a stare qui, cioè, se non ti vuoi più, vabbè, è ovvio, no? Tanto
noi siamo noi.
E invece in quel momento in cui io aspettavo questa domanda e stavo lì a capire cosa fare della mia vita, il mio fidanzato di allora mi ha detto: guarda, ti ho trovato una sistemazione e sono passata ad un'altra convivenza.
Però
la sistemazione che lui mi ha trovato era in una mansarda di una signora di 84 anni, signora Anna Maria, che praticamente affittava questo piccolissimo appartamento indipendente, diciamo, rispetto a casa sua, era una villetta. E io non ci potevo credere, perché io mi aspettavo.
E tu però hai detto sì.
Certo, io ho detto sì, perché ero completamente smarrita, cioè ero completamente inconsapevole, non mi sentivo soprattutto senza una casa. Per la prima volta mi sentivo
dopo
veramente,
che ce l'avevi avuta,
sì,
davvero.
Mi mancava un pavimento, mi mancavano un pavimento e un tetto. E quindi ho accettato quella sistemazione, ho
vabbè,
avuto questa...
come sei fatta tu, avrei voluto bene pure ad Anna Maria,
esatto, è stata un'altra mia grande amica Anna Maria, siamo diventate molto amiche, abbiamo avuto dei problemi perché a un certo punto il rapporto si era fatto un po' troppo di confidenza, nel senso che Anna Maria mi rimproverava quando rientravo tardi, mi aspettava per pranzo e magari io non mi sentivo in dovere di doverla avvertire ogni volta, torno, non torno, quindi il rapporto era decisamente più faticoso rispetto a quello con Emanuele.
Beh, sì. E gli orari immagino pure diversi dei due personaggi.
Orari diversi, sì. Però poi durante questa convivenza con Anna Maria, diciamo, la questione con il mio compagno si è sbrogliata, e quindi lui a un certo punto ha detto: ma sì, dai, andiamo a vivere insieme. Siamo andati a vivere insieme, quindi ho lasciato anche casa di Anna Maria e mi sono trasferita in quella casa, in quel quartiere che tu conosci bene.
Sì, dove anch'io, infatti, sì, quella è una delle tante coincidenze che legano davvero e basta, senza bisogno di slegare le nostre vite. E Vale, ecco, e in che senso sentivi casa tua quella che hai condiviso con Emanuele e invece non hai sentito pienamente come casa tua quella che hai condiviso col tuo fidanzato?
Guarda,
perché casa è il posto dove
si è pienamente se stessi, e nel bene e nel male. Quindi si può essere brutti, si può essere
stanchi,
si può essere un po' scemi, si può essere disordinati, si può essere
ordinati. Perché a me spesso è stato rimproverato il mio ordine, quindi anche quello.
E comunque non rinnego nulla di quel tipo di convivenza, però oggettivamente mi ponevo il problema dell'altro molto di più rispetto a quando c'era Emanuele con me. Sai che facevo una cosa molto divertente, questa cosa è proprio la misura di quella mia convivenza. Magari la sera ogni tanto davo un'occhiatina un po' al sole, no? Perché da quando sei piccolo guardi una cosa.
Questo,
allora,
ma questo con chi?
Questo con il mio fidanzato di allora. Quando ero da sola a casa, io davo un'occhiatina a un posto al sole, no?
Vabbè, è una delle poche perversioni che noi non condividiamo, perché tante altre ne condividiamo.
Ma vabbè, quella cosa lì io la faccio un po' da sempre. È proprio una
Anna Maria con Anna Maria, figurati.
Con Anna Maria, figurati, grandi serate. Fatto sta che cosa facevo? Che quando capitava che lui, il mio fidanzato, entrava in casa nel momento in cui stavo guardando, diciamo, un posto al sole, cambiavo e mettevo su Rai Storia.
Però ti rendi conto,
capito?
Che invece con Emanuele
dicevo,
non c'era nessun problema,
no,
nel
esatto.
momento in cui magari Emanuele entrava in quel momento, tu gli avresti detto: dai, per favore,
oppure dai, siediti, aspettiamo che finisca la puntata e poi parliamo, sì. No? Invece lì
che
mi
fatica,
ponevo il problema,
Vale, però, no.
Poi però glielo dicevo anche, glielo dicevo: ah, mi sento che comunque forse non lo so, mi sentivo in imbarazzo.
Però lui perché... su a quel punto dice allora torni da Anna Maria.
Avevo anche paura che appunto poi magari, guarda, non lo so, è stranissimo perché adesso sorrido, adesso sono completamente diversa da quella persona che cambiava canale, però ci
sa,
si passa in
se
quella
siamo
cosa.
Completamente diversi, perché adesso poi Vale invece tu, sono tanti anni che vivi da sola.
Sì,
no? Tanti
sono
anni.
7 anni che vivo sola.
E però io ad esempio penso che fin, mi sono fatta questa idea, se tu ci pensi, fin dalle medie secondo me si capisce l'andazzo, cioè si capisce chi è slegato e chi no. E io ricordo che dalle medie al liceo c'erano quelli e quelle sempre fidanzati, che erano e sempre lo stesso, erano sempre lo giro e poi si lasciavano e si metteva con un altro, sì, che prima era stato con quell'altro. E poi c'erano questo branco, a cui io facevo capo, di persone che erano amici, non si fidanzavano mai con nessuno, sì, magari sotto banco qualcosa, però insomma, poco cosa rispetto. Si cresceva, io sono cresciuta con il gruppo di amici e da sola. Più che, cioè, io credo che proprio quegli anni siano preziosi per capire se sei più predisposto a stare in due o a stare in gruppo e quindi a fare affidamento poi di fatto su di te. E poi credo anche che la vita sia una bella sfida, perché chi è più predisposto al due, forse è bene che nutra la possibilità di stare da solo e viceversa. Perché di solito io faccio a questo punto questa domanda, Vale, secondo te slegati si nasce o si diventa?
Allora, secondo me, e ritorniamo sempre al tuo spunto iniziale, secondo me slegati si diventa, ma si diventa prestissimo nella vita.
Nei primi anni.
Nei primissimi anni. Quindi quello è il momento in cui, come dire, impariamo le relazioni e a seconda di quello che osserviamo e conosciamo, secondo me tendiamo a replicare.
Però poi si può lavorare,
ma certo,
su questo.
Ma
per
certo.
Esempio, io proprio, pensate che uno dei miei coinquilini storici, uno dei due, Michele, a un certo punto è andato via da Roma e da questa casa che condivideva con me, proprio si è trasferito a Milano perché lui lavorava già in smart working, già anni fa, quindi poteva vivere di fatto insomma dove preferiva, perché proprio era fra Roma e Milano la sua attività. Andò a Milano proprio per dire adesso basta, io adesso basta essere un animale dell'arca senza noi, basta essere uno slegato, voglio legarmi e basta. Ha trovato quasi scientificamente la persona giusta perché non ne poteva più, quindi come dire, si può fare, certo è molto difficile perché a volte le situazioni si mascherano e quindi noi crediamo davvero di aver superato quel trauma infantile dicendo questa volta è proprio tutto diverso, e poi però insidiosamente da qualche parte si nasconde la stessa dinamica che è molto difficile superare. Anche se, Valentina, tu pensando adesso a questi anni, che grazie per esserci andata di nuovo a frugare in quei cassetti, ti senti più vittima di te stessa o padrona delle tue scelte?
Io mi sento molto fortunata e mi sento anche molto coraggiosa, perché mi rendo conto che poi alla fine delle scelte che inizialmente credevo di aver subito sono state poi la mia grande vittoria. Cioè questi ultimi anni per me sono stati veramente di costruzione, ricostruzione, e io benedico, sai, io ho vissuto un grande amore, ho avuto la fortuna di vivere un grande amore, che è l'amore appunto con il compagno con cui poi ho diviso la vita, la casa e tutto quanto, però allo stesso modo spesso mi trovo a ringraziare la fine di quell'amore, perché a partire da lì io ho potuto anche appunto andare a sbirciare nei difetti di quell'amore e capire che cosa poi lo ha fatto finire, ed è stata anche colpa mia appunto, perché c'erano delle dinamiche che io avevo bisogno di interrompere, di rivedere se non altro. Quindi adesso sicuramente l'amore che sarà, se sarà, sarà diverso da quello, perché io sono profondamente diversa e soprattutto perché ho imparato a stare da sola, cosa che forse al tempo non sapevo fare bene, mentre adesso la so fare bene e
forse pure troppo,
forse anche troppo, brava, questo è l'altro grande problema, forse che forse poi uno si muove con troppa disinvoltura in quella solitudine così comoda, no? Così anche rassicurante,
dove gli altri poi rischiano di diventare idee, pensieri, sogni e non persone, perché sì, siamo sempre lì. L'idea, i sogni li possiamo nutrire noi e li possiamo controllare noi, le persone no. Come è passato il lockdown, quello più pesante?
Quello più pesante l'ho passato, mi sono ritrovata a casa con mia madre.
A Campobasso.
A Campobasso, perché ero scesa per fare delle cose, una visita, e in quel momento è scattato il lockdown. Io ho la residenza giù in Molise, uh-huh, e quindi non sono potuta ripartire. Quindi mi sono trovata paradossalmente nell'anno dei miei 40 anni, il giorno, cioè proprio io ho festeggiato 40 anni in pieno lockdown, nella cameretta dell'adolescenza con mia madre, in questa dinamica che si
tutto
è...
Tutto molto sano.
Sì, sì, no, veramente, tra l'altro è stato molto bello. Io non avrei mai creduto di stare così bene.
Chissà perché.
Capito? Sono stata molto bene, però è stato assurdo perché proprio in quell'anno che tu immagini, no, quando sei piccolo dici 40 anni, vabbè, sarò adulta, no? Ero di nuovo in cameretta con mia madre che preparava, mi chiedeva la mattina cosa vuoi a pranzo, cosa vuoi a cena, insomma è stato abbastanza surreale, però mi sono, alla fine io sono stata bene, lo sai, ne abbiamo anche parlato.
Certo, non sappiamo se quell'essere stato bene poi...
E infatti ora non sto così bene come in quel periodo, diciamo che quel periodo l'ho gestito bene emotivamente, poi il seguito è stato più pesante, quindi...
Sì, anche perché, ecco, davvero, per inizialmente le restrizioni a cui siamo stati chiamate non hanno tenuto conto molto degli slegati, questo va detto. Adesso si è cominciato a parlare, no, la possibilità di andare da un'amica anche nelle ultime feste, nelle scorse feste, a Natale, Capodanno, ci sono state finalmente da lì in poi delle aperture, però inizialmente non c'è stato molto rispetto per noi slegati. Io avevo fatto così romanticamente dentro di me una proposta, ho detto sarebbe bello che ognuno di noi scrivesse il nome di, questo fin dall'inizio, 5 persone che gli sono imprescindibili al di là dei vincoli di sangue. Poi un po' si è andati in quella direzione, ma perché secondo te la società è ancora non... perché secondo te?
Perché non si è ancora pronti per questo tipo di ovvietà, cioè per me quando venne fuori la definizione di congiunto, sì, io non ci potevo credere, quella cosa dei parenti, non ricordo di te, sì, secondo grado, terzo grado.
Sì, che io avrei potuto vedere ad esempio tipo mia cugina che non vedo credo da... 18 anni? Non lo so,
però magari
non avrei
non
potuto vedere te.
Esatto, cioè sì, è una cosa che è difficile da far passare come normalità. Vabbè, ma d'altronde siamo ancora in una società che ti chiede, cioè io quando spesso ricevo la domanda, ma ti sei fidanzata? Ma quando ti fanno la domanda sui figli, cioè quella cosa viene ancora un po' vista come la regola da seguire. Poi chi schizza fuori da quella regola in qualche modo la deve spiegare quella cosa, no? E invece no, non c'è bisogno. Cioè,
no, invece pensa che il mio sogno sarebbe fare l'inverso di SOS Tata, cioè andare, sai, perché la Tata che va lì e dice adesso sistemo io, andare nelle famiglie, cosiddette le famiglie felici, proprio bussare e sapere se mi vogliono ospitare una settimana di vivere con loro per insegnarmi come si fa a stare bene, no? A volersi bene senza farsi troppo del male. Vale, grazie.
Ma grazie a te.
Veramente grazie, e grazie a voi, l'idea che mi ascoltiate dalla mia camera, ecco, è proprio il caso di dirlo, mi fa sentire meno sola. E mi piace chiudere questa riflessione con un gigante, Victor Hugo, che nel Gobbo di Notre Dame sentite che cosa scrive. Sapete che cos'è l'amicizia? Sì, essere fratello e sorella, cioè due anime che si toccano senza però confondersi, le due dita della mano. E l'amore? Oh, l'amore. L'amore è essere due e non essere che una persona sola, un uomo e una donna che si fondono in un angelo. È il cielo. E come fa a non fare paura al cielo? Gli Slegati è una serie di Chiara Gamberale, prodotta da Cora Media. La cura editoriale è di Sabrina Tinelli. Elisa Del Mese cerca storie e ci entra e sente assieme a me. La producer è Valentina Meli. Il sound design e la sigla sono di Luca Micheli. La registrazione e la post-produzione è di Michele Boreggi. La finalizzazione è di Guido Bertolotti.